grazie.
Grazie mille. E il professor Lucchini aveva chiesto chi sono i miei interlocutori, i miei presentati. Allora io mi presento, sono un medico, faccio questo mestiere dal 1965. L'ho fatto in Italia, in Belgio, in Francia, per lungo tempo negli Stati Uniti, poi qui, nelle varie università dove ero, e mi occupo di endocrinologia, sono il direttore del dipartimento. Quando mi è stato detto di venire qui, è una cosa che mi ha entusiasmato, perché il modo di come ci si deve rapportare con i pazienti e il linguaggio che deve essere usato. Parentesi, sono un appassionato di dialetti che va dal dialetto veronese a quello abruzzese, dove sono di nascita, a questo toscano o siciliano. Ho letto questo libro e mi sono fatto una serie di appunti e una serie di cose. No, poi l'ho tolto molti. Durante la lettura di questo libro e alla fine mi sono incazzato con una bestia. Poi ho detto, fammelo rileggere, non mi far vedere i vecchi proverbi servono, non vedere la trave negli occhi, la pagliuzza negli altri occhi, vedi la trave nei tuoi occhi. E ho riletto il tutto. Ho levato alcune striscette, ce ne ho messe altre, ho sottolineato alcune cose. E poi ho detto, alla fine dei conti, che cosa ho appreso da questo? Cosa serve per me nel mio comportamento di tutti i giorni? E allora mi sono reso conto che nei miei comportamenti di 40 anni più di questo mestiere ci stavano delle cose che mi ci ritrovavo in alcune cose, in altre no. Si parla che i medici usano un linguaggio difficile, è verissimo. Molto spesso usiamo delle parole complicate, ma non c'era mica bisogno di dire la terza autoritas, poteva dire la terza autorità. Qui non poteva dire,
aspettando che lei...
Non mi interrompo quando parlava lei. Porta. Si dice così. Qui hanno scritto in medical writing, perché non si può scrivere, non scrivere meglio. Emergency crisis, evidence-based medicine. Allora, se noi usiamo a volte uno slang di laboratorio, noi usiamo plottare, io ho speso gran parte della mia vita facendo il topo di laboratorio anche, e uno dice, hai plottato i risultati, quindi uno dice plottare tutte le altre cose, il supporto, che è una cosa diversa, per cui c'è uno slengo nel nostro linguaggio. Allora ho cominciato a fare alcune riflessioni e poi alla fine mi sono reso conto che il problema è veramente molto più difficile e meno settoriale di quello che uno può sembrare, perché in realtà mi è venuto a mente un altro episodio della mia vita. 1978, allora non so se ho fatto bene o ho fatto male, ero già associate professor all'Università di Chicago.
Cos'era, scusi?
Associate professor of endocrinology, cioè professore associato.
No, l'avevo sentito, professore.
Mister Alessandro, le ho detto questo perché volevo fare capire che io non parlo inglese, parlo slang americano.
Grazie.
E un giorno il professore con il quale lavoravo mi disse, vai al quarto piano in medicina, che è successo un po' con un paziente qualche cosa. E io vedo, no, io sono lavorato in laboratorio, insomma, lo faccio una volta a settimana. No, vai, andai. E incontrai il resident, Morris Brown. E dice, Morris, che è successo? Dice, io vai a parlare con un signore, 72-73 anni, che è un italiano, che parla male il chicagano, parlava più o meno come Assiso, paese, il suburbio di Chicago, che ha dato la nascita a Marcinkus, che c'è qualche problema. Allora, andai a questo era un emigrante che parlava un inglese più o meno brooklynese, come si parla del sud, al quale il Morris Brown gli ha detto, Dr. John, Mr. John, you have
lung cancer. Tu c'hai un cancro del polmone with a liver metastasis and bone metastasis, con metastasi al fegato e alle ossa. We cannot do the surgery. Non possiamo fare la terapia chirurgica. Possiamo fare una chemioterapia, adjuvant chemotherapy, but doesn't work so much. Ma non lavora. You have 6 months in average of life. Thank you. Questo si stava buttando alla finestra. E quando gli ho detto, ma che è successo, signor Giovanni? E allora parlavo con un dialetto di giù. Ma no, signor Giovanni, ma vedrà che non è così, ma si deve fare qualche altro esame. Ma non fa niente, ma qui si fa la terapia, poi può darsi, cioè dire, la pietosa bugia che noi usiamo. E allora gli ho chiesto a Morris Blanc, ma perché l'hai fatto così? Ma non l'hai visto questo povero uomo che si... E io, questo è quello che noi dobbiamo fare. Anche perché dietro di me c'è l'avvocato e c'è il giudice che mi dice non hai detto la verità a questo paziente, e questo paziente poteva in questi 6 mesi pensare a come fare giustamente le cause alla figlia, le cose eccetera, e avrà anche i figli, li diranno fra di loro, e la figlia prediletta che ha avuto più eredità dirà che sei stato tu che non gli hai dato. Questi sono fatti che riguardano. Allora, da questo libro quello che mi manca, ma sono sicuro che verrà un altro libro, e non lo suggerisco, sarò il primo ad essere intervistato se ne vuole, manca perché i medici o il personale medico si comporta così. Cioè dire, lei ha fatto il primo dei due volumi, il secondo volume credo che la chiamerà
la
cosa. Perché il medico e il personale sanitario si comporta così? Lei a pagina 30 dice che i principali motivi di incompressione sono troppi tecnicismi, 41%, ordine delle informazioni poco chiare, e poi dice scarsa, poca partecipazione umana, 17,8%. Ah, non ho capito perché un 18%, 20% in una statistica di non comportamento umano molto significativo viene portato e additato ad un qualche cosa che noi e la nostra vita quotidiana e il nostro modo giornaliero che noi sbagliamo per... Ma se questo non supera il 20%, gli altri 80% facciamo o non facciamo il nostro mestiere? Se non lo facciamo, qual è il motivo per cui uno comporta? E allora ecco quali sono i motivi. Alcuni suggerimenti. Uno è la storicità con la quale queste cose vengono. Se noi andiamo a vedere chi era la figura del medico prima, era il medico che gli si portava i polli, se aveva i polli, gli si portava la regalia a Pasqua, a Natale, cioè dire, era una figura particolare. Il tempo è cambiato e di conseguenza siamo diventati dei lavoratori come tanti altri. Secondo, il medico tratta della salute di una persona, quindi si trova in una difficoltà, si trova ad essere nel rapporto interpersonale uno grosso e uno piccolo. E questo è vero. Terzo, quando più parole difficili si dice, invece che dire la terza autorità, la self-authorities, significa che la faccenda può aumentare perché si è più bravi. Inoltre, vi è la pietà con la quale si devono usare certe parole. Inoltre, l'ignoranza da parte dei medici di dire certe cose. Tutto quanto questo va nell'ambito della cultura di un paese. Perché la cultura di un paese è quello che poi condiziona i rapporti interpersonali. A Milano non si può usare la stessa cosa di Caltanissetta. Io ricordo con un carissimo amico col quale lavoravo negli Stati Uniti, venne in Sicilia a Pasqua con me e andammo a Caltagirone per comprare le ceramiche. Era mezzogiorno meno un quarto e non aveva, allora era l'epoca che c'erano gli eurocef, i travel chef, non c'era ancora le carte. E io mi servono dei soldi. Andai a lui e gli dissi dov'è la banca? Quello mi risponde, quello che funziona o quello che non funziona? Quello che funziona. 12:20, entrammo, per fare il travescetto ci voleva un po' di tempo, e disse no, non è possibile sulla banca di Bruxelles. Allora io ho detto, ma questi servono i soldi, io non ce l'ho 2 milioni per comprare sta roba. Telefonai al primario di anatomia patologica del Peppino Grasso, dell'ospedale di Caltagirone. Dice, Peppi, come devo fare a fare questo? E io, vai a prendere la granita di caffè e fra 10 minuti vai lì. Pantaloncini corti, l'estate. Dopo 10 minuti vado lì e levo un professore mattino, cioè, sa accomodarsi. E lo scelgo tutta qua. A un certo punto mi dice, ma come ha fatto? E questa è la cultura dei vari paesi e la capacità che ha l'uomo. Non è soltanto quello di modificarlo, che è un dovere, ma quello di capire come agire in determinate situazioni e di usare un linguaggio in queste situazioni. Quindi, dopo di questo ho capito quali erano le mie travi nell'uomo. Però l'ultima cosa che volevo dire è che in questo libro, levando la prima authorities e la third authorities, beginning and handle them, all'inizio o alla fine del libro, l'Umberto Veronesi e il Gino Strada, e levando alcune interviste fatte ad alcuni medici, ci sono due medici che hanno scritto, uno che fa microbiologo, poi diventato basic, poi diventato un giornalista, e l'altro è un medico, con tutto rispetto, che fa il medico plastico in una casa di cura privata. Il linguaggio è completamente diverso, è un linguaggio dove dietro vi è tutto il problema del apparire, la velina, il business, e tu, ma non perché questo sia negativo. Va da lei in una corsia e dica che quello deve morire, oppure dica, ma io questa malattia non la voglio avere, e spiegare. È molto più complicato. Quando lei ha detto 22 secondi, allora io le dico che nella mia vita, non perché sia bravo o non sia bravo, forse sì, forse no, ma questo è in verità. Io, quando viene il paziente in corsia, nell'ambulatorio, dopo 2 minuti ho fatto la diagnosi, perché se non la faccio nei primi 2 o 3 minuti, non la faccio nemmeno in 10 giorni. E tutte le altre 50, 40, 30 minuti, scrivere la lettera, eccetera, è per spiegargli che cosa ha. Allora, io non credo che la classe medica debba essere particolarmente presa di mira, perché altrimenti questo libro l'ho visto poi dalla parte della trave nel mio occhio, nella seconda parte, altrimenti diventa una polemica inutile e diventa un linguaggio da non utile, perché fa scadere il medico ad essere un attore del Grand Hotel o degli altri. Non è questo, per cui ben vengano i modi, gli insegnamenti per i modi come si deve curare. Però per l'ultima cosa, non manca, e io nell'altro libro che scriverà lo metterà in prima parte, il giuramento di Ippocrate, dove dice tutto quello che dobbiamo fare, c'è già scritto, lo sono andato a rileggere sia in greco che in italiano, e c'era scritto tutto quello che dovevamo fare. Se poi uno lo vede in funzione di quello che è la cultura e l'evoluzione del tempo, di come si parla, di come non si parla, è scritto, ma mi deve dare per forza un altro secondo, tanto lui non parla, mi deve dare un altro secondo. Qui c'è un capitolo sul web, e allora la mia conclusione è che, per quanto riguarda questa informazione, questo aspetto, che sia maledetto internet e chi l'ha inventato. Sono un grande usufruttore di internet, ci lavoro continuamente, perché se le bibliografie ormai non sono più il perché. Lo sa che il 50-60% del tempo che io adopero in corsia negli ospedali è dire che quello che è scritto su internet non è la verità. Quello che è scritto su internet tutt'al più è un criterio generale che non tiene conto di quelle cose che lei in questo libro mi ha detto, che l'uomo non è una macchina scientificamente corretta, ma è una sua completezza. Dire su internet che uno, se c'ha la febbre, può essere che c'ha la malaria, ma se quello c'ha la cistite, uscite, ma che c'entra? E uno lo deve, cioè dire, le informazioni che vengono da internet sono per noi medici deleteri, ci fanno perdere tempo. E in altri termini togliamo il tempo che serve per stare vicino al cuore e all'animo dei pazienti, perché dobbiamo dire levare le incrostazioni di cose scientificamente non corrette contro le quali purtroppo dal punto di vista legale non ci si può fare nulla, assolutamente nulla, perché quella è un'opinione di una persona e come tale non è solo sbagliata, fai un'altra opinione in questo modo. Per cui io questo lo metto attentamente, lei può vedere quante ce ne sono qui, ma l'ho letto due volte e se la prima volta era incazzato, la seconda volta la ringrazio con un pochino di piccola incazzatura. Grazie.
Grazie.